è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Paesaggi letterari in Gran Bretagna, la geopolitica del vino, il ricordo colorato di Enrico Coveri. Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 10 marzo e sto per raccontarvi storie, itinerari, persone e oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione weekend di Start. Esistono luoghi letterari? Voglio dire, esistono luoghi che più di altri e per motivi sostanzialmente misteriosi o poco definibili riescono a ispirare poesia, letteratura, musica, cinema, insomma, muovere la sensibilità e alimentare la creatività umana? La risposta sembrerebbe affermativa, almeno nel caso del Dorset, contea nel sud-est della Gran Bretagna. La sua capitale è Dorchester e il suo motto è una frase di cui ignoro e quindi sorvolo la pronuncia corretta, ma che suona in italiano come chi ha paura? Già questo basterebbe a giustificare il fatto che la natura selvaggia e i panorami infiniti sospesi fra terra e mare del Dorset abbiano ispirato il lavoro di scrittori come Thomas Hardy, Jane Austen, che frequentava Lyme Regis quando scriveva Persuasione, John Fowles per La donna del tenente francese, mentre Thomas Edward Lawrence, meglio noto come Lawrence d'Arabia, visse nel villaggio di Cloud Hills e riposa in quello di Morton. Non basta, a fine 800 John Mead Faulkner ambientò sulle coste del Dorset la sua appassionante storia di pirati Moonfleet e più di recente la drammatica Cecil Beach è stata lo sfondo per il bestseller omonimo firmato da Ian McEwan. Insomma, se siete appassionati di luoghi letterari, il Dorset è certamente una delle mete che fa per voi, come consiglia Luca Bergamin, che per Viaggi 24 ha delineato un interessante e ricco itinerario a tema. Si parte dal cottage davvero quintessenzialmente britannico di Thomas Hardy, nascosto nei boschi di querce, castagne e faggi, dove lo scrittore non solo creò capolavori come Due sulla torre e Teste d'Aberville, ma amava anche coltivare fiori. Si raggiunge attraversando uno degli ultimi tratti originari della strada romana che un tempo percorreva quelle zone. Per trovare invece le atmosfere amate da Jane Austen, la direzione da prendere è quella verso Lyme Regis, con la sua spiaggia di sabbia soffice e dorata, dove qualche temerario anche in questa stagione prova a bagnarsi, certo che il frangiflutti più celebre della Gran Bretagna, chiamato The Cobb, lo proteggerà. Kimmeridge Bay, che si raggiunge andando verso est, è un'area marina che attrae appassionati di fossili e che, come tutta la costa del Dorset, fa parte di quella Jurassic Coast che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità in virtù del suo sensazionale patrimonio paleontologico e geologico. La sovrastano i resti di Corfe Castle, che fu costruito verso il 1090 da Guglielmo il Conquistatore. Proprio a Kimmeridge Bay, di recente, lo scrittore Chris Chibnall ha trovato l'ambientazione perfetta per la sua Broadchurch, una delle serie crime più interessanti degli ultimi anni e dimostrazione che le ispirazioni letterarie del Dorset sono pressoché inesauribili. Questa settimana sul Sole 24 Ore sono usciti due articoli molto interessanti dedicati all'economia internazionale del vino. Il primo è di Giorgio Dell'Orefice, che cerca di capire come mai il vino italiano nel 2023 abbia perso terreno in uno dei suoi mercati più importanti, gli Stati Uniti, che a sua volta sono il paese dove si consuma e si importa più vino in assoluto. Il calo, rilevato dal Wine Monitor di Nomisma, è imputabile a più fattori. Un accentuato destocking, dunque lo smaltimento delle scorte di magazzino dopo i favolosi acquisti del 2022, la stretta monetaria della Fed, che ha ridotto la capacità di spesa dei consumatori, e una maggiore attenzione per i consumi salutistici. Intendiamoci, l'Italia resta saldamente al secondo posto per quota di mercato negli Stati Uniti, con un 30% dopo il 37% della Francia, e continua a vendere con grande successo vini come il Prosecco e i bianchi trentini e siciliani. Ed è proprio riprendendo il filo francese che arriviamo al secondo articolo che vi segnalo. Stavolta è Cristiana Lauro a spiegare perché i vini francesi siano più costosi, anche se non necessariamente migliori, degli italiani. Qui la questione è sia storica sia di marketing. La Francia, infatti, ha 300 anni di vantaggio riguardo al bere edonistico e non a caso le principali corone europee, dagli zar alla casa reale inglese, hanno sempre consumato bottiglie francesi. Inoltre, i produttori francesi si propongono all'estero insieme, aggregati, a differenza di quelli italiani, che si presentano spesso da soli e questo incide sui prezzi di vendita. Poi c'è la percezione. In Piemonte, per esempio, i vini buoni si sono affacciati negli anni 60, non prima. C'è la Toscana, certo, dove la tradizione e la storia pescano più indietro nel tempo coi vini dei nobili, ma le zone produttive transalpine blasonate hanno le loro radici piantate su una storia e una tradizione più solide. Però non è detto che avere prezzi più bassi sia una cattiva notizia, soprattutto in un mercato globale dove la classe media sta crescendo ed è appassionata di Made in Italy, che scoprirà finalmente anche nel bicchiere. Il 26 febbraio si sono festeggiati molti compleanni importanti, fra cui quello di Victor Hugo, di Levi Strauss, inventore dei jeans, il cantautore Johnny Cash e Buffalo Bill. Il 26 febbraio avrebbe celebrato il suo 72esimo compleanno anche Enrico Coveri, uno degli stilisti più ricchi di talento di quell'incredibile periodo in cui nacque la moda Made in Italy, ma che un ictus si portò via quando di anni ne aveva appena 38. Due elementi raccontano Coveri più di qualunque altro: le pagliette e il colore, ingredienti di energica felicità figli dell'ottimismo anni 80, prima che la moda soccombesse al minimalismo dei 90 e fosse radicalmente cambiata dalle logiche del marketing nei decenni anni successivi. Un altrettanto colorato e ricco libro ricostruisce oggi la vita e le opere di Enrico Coveri, definendolo The King of Colors. Foto, ricordi, testi, con il contributo della sorella Silvana e del nipote Francesco, che dopo la scomparsa di Coveri hanno preso la guida dell'azienda, conducendola nelle non facili acque della moda contemporanea. Figlio del distretto tessile di Prato e insieme intriso del gusto del colore del Rinascimento fiorentino, il successo di Coveri fu generato proprio dall'incontro di due attitudini, quella commerciale e quella creativa. Conquisterà le passerelle di Parigi e di Milano come i cuori del jet set anni 80, al quale nel 1985 dedicherà un ballo memorabile come il White and Black Ball di Capote del 66, solo che appunto lo chiamerà il ballo in maschera dei colori. La sua energia magnetica, le sfilate che si concludevano fra saltelli, abbracci e risate, attrassero anche giovanissime modelle come Naomi Campbell e Claudia Schiffer, che saltavano vestite di colori anche negli scatti delle campagne. Aveva come amici Andy Warhol e Keith Haring, collaborò con Fellini, con Mimmo Paladino. Sarebbe bello e persino utile se oggi ci proponesse ancora la sua gioiosità. Infine, ecco due appuntamenti da mettere in agenda per la prossima settimana. Domenica 17 marzo torna la quinta edizione della Randonnée di Napoli, atteso appuntamento cicloturistico che offre la possibilità di pedalare su medie e lunghe distanze alla scoperta delle bellezze di Napoli e della sua città metropolitana. Il percorso, poco meno di 200 km ma con versione ridotta di 100, partirà dall'area ex NATO di Bagnoli, attraverserà la costiera sorrentina e amalfitana, circumnavigando il Vesuvio. Lunedì 18 marzo, alle Gallerie d'Italia di Milano, apre la mostra Damiani 100% italiani, con cui la famiglia di gioiellieri di Valenza celebra i suoi primi 100 anni di attività. È un percorso quasi emozionale fra le storie dei Damiani, dal fondatore Enrico al figlio Damiano, che fece diventare il laboratorio del padre un marchio internazionale amato dalle celebrità di tutto il mondo, fino alla terza generazione, composta da Guido, Silvia e Giorgio Grassi Damiani, che hanno proseguito sulle orme del padre facendo crescere ancora di più il marchio e facendo evolvere l'azienda in un gruppo. In mostra ci sono 100 gioielli, pezzi unici, con incredibili gemme provenienti anche dalla collezione privata della famiglia. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti, però, vi lascio con un pensiero di Abraham Lincoln. La miglior cosa del futuro è che arriva un giorno alla volta. È tutto, grazie per avermi ascoltata. Vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.